Bene, dopo un paio di tentativi, visto anche che a quanto ci viene raccontato da Rojava, la linea telefonica, ma anche l'elettricità al momento sono piuttosto precarie, siamo comunque riusciti a metterci in collegamento con una compagna che si trova in Rojava adesso. Buongiorno, ci senti?
Sì, vi sento, ciao a tutte e tutti.
Perfetto, noi ti sentiamo un po' bassa, ma adesso rimediamo.
Ok, ciao, quindi grazie molte della tua disponibilità. Molto brevemente riassumiamo appunto nella notte di sabato 19 novembre lo Stato turco ha iniziato a bombardare il Rojava, il nord-est siriano, appunto tramite l'aviazione, molte città colpite contemporaneamente, tra cui insomma la nota e famosa Kobane, ma molte altre città, Ain Issa, Tel Rifat, Derik. E altre, Kandil, Shengal, anche nel sud Kurdistan, nord Iraq, ma in particolar modo le città di Kobane e Derik sono state appunto colpite per diverse ore. L'attacco sta continuando ad andare avanti, insomma c'è la minaccia anche di un'invasione via terra. Noi da parte tua volevamo avere un po' di insomma, aggiornamenti, innanzitutto su come state e secondo insomma su come sta andando la situazione e quali sono le notizie e gli aggiornamenti che avete.
Ok, intanto vabbè, grazie per questa chiamata, spero che non si interrompa internet, perché appunto in questo momento la Turchia sta bombardando pozzi petroliferi e prigioni di Daesh proprio mentre parliamo, quindi purtroppo la situazione è abbastanza difficile, diciamo la connessione ogni tanto si perde. Come dicevate, noi siamo arrivati proprio pochi giorni prima dell'inizio dei bombardamenti, nella notte tra il 19 e il 20, che sono stati dei bombardamenti molto pesanti, molto massicci e che hanno visto l'uccisione da parte appunto della Turchia di 11 persone della zona di Derik appartenenti a vario titolo alle strutture civili e militari della zona. La cosa importante da dire è che queste 11 persone cadute martiri sono appunto morte perché si sono recate dopo il primo bombardamento in un villaggio vicino a Derik per dare aiuto ai feriti e per fare una intervista e un reportage che è testimonianza della situazione dopo i bombardamenti e sono state mirate e colpite tramite dei droni e appunto uccise da Erdogan e dallo Stato turco. Dopo, diciamo, i pesantissimi bombardamenti appunto della notte tra il 19 e il 20, diciamo, nonostante fossero appunto già stati molto grossi, la Turchia ha continuato a bombardare incessantemente, sia nella giornata del 20 che nella giornata del 21, colpendo soprattutto ieri le zone di Kobane, di Ain Issa, come veniva detto da voi, e a Kobane nello specifico è stato colpito un ospedale civile. Questo perché? Perché nel caso in cui Erdogan effettivamente procedesse con un'offensiva via terra, quello che cerca di fare è di limitare le possibilità di curare i feriti, sia diciamo, delle truppe, delle forze di liberazione che dei civili che abitano i territori liberati del Rojava. Ovviamente, giusto per aggiungere un po' di colore, come nel caso di Sereganie e come nel caso di Afrin, la Turchia ha dato un nuovo nome simbolico a questa offensiva, chiamandola appunto spada d'artiglio, che mi rendo conto che in italiano non renda, però in qualche modo ha cercato di immaginare un nome che simboleggiasse la vendetta dopo l'attentato di Istanbul, per il quale sono state accusate ingiustamente le forze di liberazione curde, il PKK e le YPG, nonostante la smentita di entrambe le forze, comunque Erdogan continua a in qualche modo dire esplicitamente che il suo obiettivo è distruggere l'esperienza rivoluzionaria dei territori liberati del Rojava e distruggere il confederalismo democratico, perché l'esistenza dei territori in cui la popolazione decide sulla propria vita, in cui la libertà e l'autonomia delle donne e l'immaginario di una vita ecologica sono i pilastri fondanti, bene, questo tipo di progetto che effettivamente vede partecipi centinaia di migliaia di persone in questo territorio è una minaccia per uno Stato fascista, fascista come la Turchia e anche d'altronde per gli altri Stati che sicuramente non si sono non si sono ribellati neanche il regime di Assad in nessun modo a quello che sta succedendo, né tantomeno le coalizioni internazionali, USA e la Russia hanno espresso parola su quello che sta succedendo, se non arroccarsi dietro un generico noi non c'entriamo. Nonostante questo, le bombe rinvenute nella zona di Kobane sono chiaramente a marca statunitense, così come, diciamo, potremmo tranquillamente scoprire che ci sono quelle a marca Leonardo, che è appunto un'azienda partecipata allo Stato italiano, che fornisce incessantemente armi anche molto, come dire, efficaci in termini militari alla Turchia, ed è uno dei maggiori partner commerciali. Qui la situazione, il morale della rivoluzione è alto, la rivoluzione è forte, ma la situazione è difficile. Se veramente dovesse iniziare l'offensiva anche via terra, come ha minacciato Erdogan, la città diciamo bersagliata sarebbe Kobane, che, come dicevate, è il simbolo della resistenza contro l'ISIS, il simbolo anche della liberazione e dell'autonomia delle donne, che sono state appunto protagoniste della liberazione dallo Stato islamico. Allora è evidente che è quello che vuole sferrare Erdogan non è solamente un attacco militare, ma è anche un attacco politico all'esperienza del confederalismo democratico e dell'autonomia delle donne, soprattutto dopo gli ultimi mesi di durissima mobilitazione in Iran e in Rojilat, quindi, che è appunto il Kurdistan iraniano. Quindi, insomma, questo è un po' per farvi un quadro. Noi stiamo bene. Mi sentite? Ah, ok. Noi stiamo bene, siamo al sicuro, teniamo su il morale, cerchiamo di fare quanto più possibile informazione, audio, video, reportage per informare in Italia, e ne approfitto per insomma invitare chiunque stesse ascoltando a seguire le campagne internazionali di Raise Up for Rojava e di Defend Kurdistan, e anche effettivamente di prendere parola in Italia, di scendere in strada, di costruire azioni di pressione, anche di diciamo in qualche modo sanzionamento delle istituzioni turche sul territorio italiano, delle aziende come Leonardo, perché questo è il momento in cui si deve effettivamente fare valere la parola internazionalismo, in cui si deve effettivamente fare vedere che c'è una solidarietà tra i popoli al di là delle scelte scellerate degli stati in cui abitiamo. Questo un po', diciamo, spero di avervi fatto un quadro. Come dicevo all'inizio, proprio in queste ore sono non solo bombardate le infrastrutture petrolifere, che comunque alimentano e forniscono elettricità alle città, ma anche le prigioni di Daesh a Kamishlo, permettendo ai miliziani dell'ISIS di evadere e ancora una volta di creare terrore nella popolazione. Questo l'abbiamo visto anche prima dell'inizio della battaglia, dell'offensiva di Sereikaniye. È il classico modo di operare di Erdogan, che per quanto cerchi di smentirlo è uno dei principali finanziatori di Daesh e delle bande jihadiste in tutto il territorio del Kurdistan. Giusto per concludere, chiaramente questo non questo riguarda, diciamo, i territori del Rojava, ma come dicevate voi, anche sulle montagne del Bashur, del Kurdistan iracheno, ci sono costanti bombardamenti con l'uso di armi chimiche che uccidono in maniere brutali centinaia di compagni e compagne della guerriglia. Nonostante questo, diciamo, si reagisce e si risponde a questa situazione, ma anche su questo c'è un appello nei prossimi giorni a mobilitarci, perché d'altronde teoricamente l'uso di armi chimiche sarebbe vietato, perché sono appunto armi di distruzione di massa. Nonostante questo, Erdogan, incurante agli occhi della comunità internazionale, ne fa un uso non solo, cioè non segreto, e soprattutto massiccio. Si trovano moltissime testimonianze online di quali sono gli effetti delle armi chimiche, quindi vi invito anche a, diciamo, vederli e a in qualche modo considerare che c'è un tentativo di un attacco su più fronti, e quindi dobbiamo reagire con forza ovunque, anche noi.
Guarda, grazie mille, hai fatto una panoramica perfetta. Giustamente hai ricordato anche la campagna che era attiva nelle ultime settimane di denuncia contro l'utilizzo delle armi chimiche. Ci tenevo solo a dire che già su diversi siti, insomma, sono sorti i primi appelli per una mobilitazione immediata, indicando come il giorno X, cioè il giorno in cui agire, è già adesso. Una mobilitazione immediata, urgente, globale, dove si chiede di mostrare la propria...
Pronto?
Ci senti? Pronto?
Scusami, ogni tanto vi perdo.
Sì, immaginiamo. No, dicevo solamente che appunto già su internet si trovano le prime richieste per una mobilitazione immediata a sostegno del Rojava. Io, insomma, se hai tempo magari ti farei ancora un paio di domande o considerazioni assieme. Non so se hai ancora tempo e disponibilità.
Sì, finché tiene internet, assolutamente.
Sì, per quanto si possa riassumere, volevamo anche chiedere come, visto che su diverse fonti si legge anche della responsabilità delle grandi potenze della Russia e degli Stati Uniti e anche di come il conflitto in Ucraina e quindi anche del ruolo della Turchia nello scacchiere geopolitico sia appunto nell'area del Rojava sia anche a livello diciamo est europeo, come queste potenze diciamo sono coinvolte e come si percepisce il loro coinvolgimento.
Ma allora, il principale modo in cui si percepisce il loro coinvolgimento è che non esiste nessuna presa di parola nei confronti di una distruzione, la volontà di Erdogan di distruggere un popolo. Cioè, questa è la prima cosa, nel senso, non c'è nessuna approccio diciamo diplomatico quando Erdogan dice distruggeremo il Rojava, distruggeremo i curdi, distruggeremo il PKK, cioè non è mediata, non sono mediate le sue affermazioni, sono le affermazioni di un pazzo assassino che pubblicamente un capo di Stato fa in sedi diplomatiche e in sedi giornalistiche, quindi già il fatto che non si prenda parola su una cosa del genere ci sembra veramente assurdo, dopo che d'altronde se non ci fossero state le YPG e le YPG probabilmente staremmo ancora combattendo col mostro dell'ISIS, non solo in Medio Oriente ma in Europa, come d'altronde si è visto quando ci sono stati moltissimi attentati anche in Europa. Ora è chiaro che la questione è terribile per quanto banale, nel senso Erdogan prova a giocarsi un ruolo di mediatore nel conflitto russo-ucraino per poter ottenere sostanzialmente il permesso di distruggere completamente diciamo il Medio Oriente e ridefinire uno scacchiere in cui la Turchia gioca un ruolo diciamo in qualche modo protagonista negli equilibri geopolitici, e questo diciamo in qualche modo ruolo che lui cerca di giocarsi non fa che aumentare le possibilità di potere della Turchia. Quello che va detto è che comunque tra 6-7 mesi circa, non c'è ancora una certezza, ci saranno nuovamente le elezioni in Turchia ed Erdogan, vista la gestione non solo folle della guerra ma anche legata appunto all'inflazione e alle questioni economiche che riguardano la Turchia, sta costantemente perdendo consenso, quindi anche la costruzione dell'attentato a Istanbul e l'inizio di questa offensiva sono in qualche modo il suo strumento per recuperare consenso, il suo strumento per garantirsi una rielezione, d'altronde che basti considerare il fatto che in 3-4 è stata cambiata una legge che ha permesso anche con il 7% a un partito fascista di entrare in Parlamento, quindi il quadro è questo, il quadro è anche quello del silenzio totale cioè, a livello globale, in cui nessuno si permette di dire nulla a Erdogan se non noi non ne sapevamo niente. Lui ha dichiarato che questo attacco nella notte tra il 19 e il 20 è stato fatto senza l'autorizzazione della Russia e degli Stati Uniti, ma d'altronde, come dicevo prima, non si può certo affermare che queste potenze non siano implicate nel tentativo di distruggere l'esperienza rivoluzionaria. D'altronde, per quanto durante l'offensiva contro l'ISIS fosse comodo avere al proprio fianco le YPG e le YPG, che non sono un esercito statale che combattono con la forza dell'ideologia, e questo ha fatto la differenza sul campo di battaglia, era comodo. Adesso un'esperienza rivoluzionaria come questa d'altronde non può fare comodo a nessuno Stato.
Certo, un'altra considerazione che volevo fare al volo con te è che insomma questo attacco in realtà non arriva dal nulla, in qualche modo l'hai anche accennato tu, cioè dal 2018 con l'attacco alla zona di Afrin, 2019 con l'attacco alla zona di Serekaniye, soprattutto gli ultimi mesi anche con i droni e i vari attacchi, insomma, e c'è una continuità, ovviamente poi i bombardamenti più massicci sono quelli che risultano di più agli occhi dei media e anche che arrivano più insomma intensamente anche qua a latitudini più occidentali, ma insomma ma sicuramente l'attacco al confederalismo democratico è costante e con gradi diverse intensità, ma sicuramente costante. Un'ultima cosa, nel senso al momento non sembra ancora essersi attuato un'invasione via terra, ma secondo te, secondo voi, è qualcosa di imminente, qualcosa che diciamo sta nell'ordine delle cose, è qualcosa che avverrà a breve?
Allora, chiaramente vi posso dare semplicemente opinioni, non abbiamo certezze e cercheremo comunque di aggiornare il più possibile, come dicevi tu, diciamo questa in qualche modo offensiva rispetto ai territori liberati della Siria del Nord-Est è iniziata nel 2018 con Afrin, è continuata con Serekanie e in qualche modo è annunciata l'invasione dei territori. Ora il punto è, come dicevo prima, che in qualche modo sia Afrin che Serekanie sono state, diciamo, mire strategiche, economiche e anche, diciamo, in qualche modo politiche della Turchia. Chiaramente quello che Erdogan dice adesso è: io voglio sferrare un attacco che distrugga il confederalismo democratico, quindi in qualche modo non ha più nessuna mediazione nelle parole su quello che vuole fare. Ora, chiaramente il fatto che negli ultimi mesi i bombardamenti con i droni si siano fatti molto pesanti e che abbiano appunto colpito anche in maniera molto mirata donne e uomini del movimento curdo, tantissime donne fra parentesi, perché in questo momento anche in relazione con quello che sta succedendo in Rojilat e alla enormità che ha assunto e all'enorme forza che ha assunto lo slogan Jinjian Azadi, in qualche modo le figure di riferimento delle compagne che hanno potuto costruire l'autonomia delle donne in questi territori sono la cosa più pericolosa con cui Erdogan si interfaccia.
Certo,
ora,
scusami, ricordiamo anche che
ci sono
slogan...
le condizioni perché effettivamente...
No, scusa, volevo sempre ricordare che appunto lo slogan Jihan Azadi è anche utilizzato tantissimo nelle rivolte in Iran e insomma che si sta diffondendo moltissimo in tutto il Medio Oriente e oltre.
Diciamo che le avvisaglie, come dicevo, che possa avvenire un'invasione via terra ci sono, nel senso che come dicevo prima Kobane è stata presa di mira in maniera molto pesante, i bombardamenti sono stati sia nelle zone limitrofe che nel centro città colpendo anche strutture civili e in qualche modo quello che esce, ma anche Repubblica Italia titolava stamattina, è che Erdogan dichiara: se Dio vuole inizieremo l'invasione via terra. E questo chiaramente quindi è un pericolo molto concreto. Ora noi non sappiamo effettivamente come, diciamo, come appunto a questa ennesima affermazione di Erdogan reagiranno nelle prossime ore, diciamo come reagirà lo scacchiere geopolitico. Su questo ci possiamo solamente diciamo in qualche modo aggiornare. Quello che vi posso dire sicuramente è che la popolazione della Siria del Nord-Est, nonostante sia stata martoriata da un decennio di guerra civile, è pronta a resistere a questo ennesimo tentativo di genocidio, che le forze di autodifesa popolare sono pronte a resistere al secondo esercito della NATO e che comunque non c'è nessuna intenzione di permettere a un, come dicevo prima, un pazzo assassino di distruggere un'esperienza non solo di come dicevo prima, che ha dei valori assolutamente rivoluzionari, ma anche di pace per questo territorio. Speriamo, che posso dire, speriamo che la situazione migliori, ma d'altronde è solo questione di tempo prima che Erdogan cerchi di fare questa invasione cosiddetta cosiddetta definitiva. Chiaramente penso che la differenza la possa fare anche la nostra capacità di raccontare quello che veramente sta succedendo e di mobilitare quanta più gente possibile per chiedere che questo attacco venga immediatamente stoppato e che cessi la fornitura di armi e il commercio con la Turchia. Vedremo nei prossimi giorni, è proprio, diciamo, in questi giorni che si sta giocando la partita, quindi siamo anche noi in attesa qui di capire un po' come si metterà la situazione.
Perfetto, insomma, grazie mille. Noi invitiamo insomma tutti e tutte a rimanere aggiornati su quello che avviene appunto in Rojava. Le piattaforme sono molte, da Reza for Rojava, insomma Rete Kurdi, Wiki Onlus e le varie canali anche informativi dei diversi spazi sociali in tutta Italia che sostengono il confederalismo democratico. Se non hai altro aggiungere, noi ti ringraziamo moltissimo per insomma la tua testimonianza e a risentirci, e ovviamente state attenti e attenti per quanto possiate. Grazie molto.
Assolutamente, grazie mille.
Un abbraccio, grazie.
Ciao, ciao, ciao.